Immagina il piazzale di ghiaia davanti all'ingresso principale. Un gatto dorme fra le ruote di un'auto parcheggiata, una familiare Bordeaux con migliaia di chilometri nel motore. Immagina di scorgere due biciclette da bambini appoggiate a un muretto. Una più grande, rosa, con le frange arcobaleno sulle manopole del manubrio. L'altra più piccola, rossa, ricoperta di adesivi scintillanti. Poco più in là c'è un girello da bebè per imparare a camminare. Immagina il recinto con le galline e i conigli e una piccola tartaruga di terra che si trascina nell'erba. Una stalla con tre mucche, un piccolo maneggio con un cavallo. Immagina l'odore della paglia, un moscone che si è posato sul bordo di un secchio pieno d'acqua, panni stesi ad asciugare che qualcuno ha dimenticato di ritirare la sera prima. Immagina una zucca svuotata, secca e storta, sul davanzale di una delle finestre. Un ferro di cavallo arrugginito, inchiodato alla parete. Una porta di casa chiusa. Ora immagina il silenzio. Un silenzio fatto di pace, e di quiete, e di tranquillità. Prova a credere che quel silenzio sia sincero, quando invece nasconde il più terribile dei segreti. Un segreto che ha a che fare con la morte. Il silenzio viene interrotto da un urlo disperato. L'urlo di un uomo. Per l'esattezza, un marito e un padre. Alle grida strazianti e al pianto inarrestabile seguirà, di lì a qualche minuto, lo strillo cadenzato delle sirene delle gazzelle dei carabinieri. Gli agenti sopraggiunti dal paese vicino troveranno il giovane capofamiglia all'esterno della casa, seduto per terra davanti all'ingresso, gli occhi azzurri persi nel vuoto, sul volto un'espressione immobile. Le grandi mani da agricoltore appoggiate in grembo, i palmi callosi colmi di sangue. Sangue che intride la camicia a quadri arancioni e gialli. Sangue sui jeans, sangue sui piedi nudi, sul collo, sulla barba incolta, sui capelli biondi e radi, sangue secco sulle labbra, perfino dentro al naso di quell'uomo. Ma nessuna ferita. Sulla soglia della casa, però, c'è un coltello da carne. Il filo della lama non è più lineare, è smussato in più punti per via dell'uso ripetuto. È un coltello che ha lavorato molto quella notte. È stato acquistato anni prima da una bancarella in una fiera di paese, insieme a quattro pentole di alluminio e una caffettiera. Un buon coltello col manico d'osso e forgiato a mano. Come non se ne fanno più. Un coltello con una piccola borchia a forma di stella sull'impugnatura, da cui l'espressione degli abitanti del casale: «Per favore, passami il coltello con la stella». Quel coltello è stato presente diverse volte sulla tavola imbandita, innocuo in mezzo ai commensali durante pranzi e cene di famiglia. Ha tagliato porzioni di arrosto e bistecche. Sempre efficiente, sempre affidabile, ormai parte del corredo di oggetti domestici destinati a essere tramandati per generazioni e il cui unico scopo è servire chi lo possiede. Durante quella notte, però, quell'utensile ha assolto un altro compito, imprevisto. Dopo quella notte, il coltello con la stella assumerà un altro nome, diventando ufficialmente il reperto numero 15. Ora che ti è chiara la scena, hai anche tutti gli elementi per formarti un'idea dell'accaduto. A questo punto, i quattro corpi che ora si trovano al secondo piano del grande edificio rosso, i tre bambini e la donna, sono appena una formalità contabile di cui si deve solo prendere atto. Siccome non si può più fare nulla per loro, per ora ti basti sapere che quei cadaveri ci sono e che sono proprio là, dove la morte li ha collocati. Quanto al ruolo del capofamiglia, non sembra che ci possano essere dubbi al riguardo. Il solo fatto che sia l'unico sopravvissuto lo pone sotto una luce inconfutabile. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, è un indice puntato contro di lui. Perciò, se pensi che la verità, tutta la verità, stia proprio davanti ai tuoi occhi, sei nel giusto. Le risposte sono tutte in quella casa. L'evidenza è così schiacciante che non si può nemmeno ipotizzare che i fatti siano andati diversamente da come appaiono. C'è però una cosa che nessuno sapeva all'epoca e che anche tu ancora ignori. Quel massacro che sembrava la fine di tutto era invece soltanto l'inizio.